dato Hegel che tutto ciò che è reale è razionale, però già prima di Hegel Pascal diceva che il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce. Ora, in relazione all'identità, quando c'è contrasto tra quello che uno desidera e i principi morali, il superio, chiamalo come vuoi, quello che sarebbe razionale fare, come si fa a mediare nell'identità il contrasto senza arrivare all'angoscia della negazione assoluta niente, cioè non si fa niente in una staticità, e a uscirne? Però se vuoi fermarti invece solo a il sentire, il cuore non è così del tutto razionalizzabile, Geremia diceva il cuore è difficilmente guaribile, però sempre Geremia diceva che arriverà un punto in cui non ci sarà bisogno di istruirsi perché tutti conosceranno Dio, però quel punto lì secondo me non è nell'aldilà, è nell'aldilà. Forse è un po' confusa come domanda, poi ne avrei un'altra che non ho ancora formulato nella testa, ma se ne fanno altri meglio. Sì, forse, se no la faccio un'altra volta.
Rispondo subito perché la domanda è molto impegnativa. Avete capito? Sì? No. Dunque, intanto Pascal, ante litteram, era un anti-hegeliano. Era molto più hegeliano che Cartesio, contro cui Pascal critica, che Pascal critica fortemente. Certo che ci sono delle ragioni che conosce il cuore e non la ragione. Ora, mi hai posto questa questione perché per te evidentemente è una questione. E la risposta è un po' complicata, nel senso che provo a darti una risposta di questo genere. La differenza tra morale ed etica. La morale è il conformarsi ai costumi della società in cui vivi, del gruppo a cui appartieni, della famiglia. Deriva dal latino mores, che sono i costumi. L'etica invece è soggettiva, è individuale, ed è soggetto. Ed è per via dell'etica che si può andare contro la morale. Pagando eventualmente le conseguenze del fatto che si è andato contro la morale. Noi abbiamo il caso di Riace nelle cronache di questi giorni. Sicuramente da quel che pare il sindaco è andato contro delle leggi, in virtù di una sua etica condivisa dai cittadini di Riace. Come andrà a finire non lo sappiamo, però la questione è quella. Quindi il soggetto è chiamato a seguire la propria etica. Il soggetto che cerca di andare avanti col suo desiderio. E se va avanti col suo desiderio e con la sua etica, sa che ci sono dei momenti in cui deve andare contro la morale. O riuscendo a cambiare le leggi morali imperanti, o pagando le conseguenze del fatto di averle violate.
Però Kant diceva che due cose, cielo e l'abisso, sì. La legge morale, cioè, è
assolutamente. Sì, ma la legge morale dentro di sé, che diceva Kant, in Lacan è visto come un superego fortissimo. Cioè il superego è quella fortissima istanza perentoria che ti dice che devi fare quello anche se dentro di te come soggetto non vorresti farlo. E quando il superego vince sul desiderio, si hanno dei problemi. Dei problemi. Altre domande? Sì, domande.
Dunque, si è parlato molto di io, ego e così via, no? Di es, eccetera. Tutte entità che riguardano il sé. Ecco. Non si è parlato, se non adesso in questa differenza, per esempio ne ho avvertito un po', tra etica e morale, eccetera, del noi. Ora, io ritengo che il noi debba far parte, per arrivare a capire chi siamo, da dove veniamo, che storia abbiamo, chi è l'ente? È l'ente sono io essere, oppure un qualcosa che mi travalica, mi viene storicamente, geneticamente molto prima di me, cioè la cultura nella quale navigo è una cultura che è stratificata, è un noi, no? È un noi storico, ecco. È una domanda che esula, diciamo, dall'interesse di questa conferenza, delle tue competenze e così, oppure è un qualcosa invece fondamentale, di cui dovremmo tener conto per arrivare a capire se stessi, eccetera. L'altro anno feci notare l'espressione di cogito ergo sum, che mi sembrava inappropriata, perché se non altro, forse era già un passo per Cartesio aver definito quel pensiero, però diciamo, oggi io sarei più per dire cogitamus ergo sumus, diciamo un parlare al plurale, cioè siamo quello che siamo perché assieme...
La pensiamo tutti allo stesso modo?
No, no, assolutamente.
Ok, scusa.
No, però diciamo, no, però
no, capito,
siamo
capito.
Un portato di una storia, di una
certo,
cultura,
certo,
eccetera.
Certo. Certamente, certamente. Io non ho parlato del noi perché non rientrava, e ti assicuro che non ho parlato di tante altre cose che potevano anche rientrare in questo. Perché sono 20 con questa 21 diapositive, so che non devo superare questo limite, se no vado oltre l'ora e tolgo spazio alle domande. Però certamente il noi è importante, ma io vorrei dire questo. Il noi intanto è il noi in cui nasciamo, nella nostra famiglia, nel nostro gruppo culturale, nella nostra nazione. Il noi è questo. Il noi è quel noi che ci dà la morale, che ci impone, talvolta propone la morale. La morale, uno può perfettamente integrarsi in questa morale ed essere perfettamente a posto con questa morale. Io ho parlato appunto di differenza tra morale ed etica perché c'è questa differenza in filosofia e in psicanalisi, e perché l'etica è l'etica del soggetto quando afferra la propria esistenza e verifica, discute fra sé e sé se aderire o no a noi. A volte ci aderisce in parte e a volte no. Okay. Però nell'etica stessa c'è una cosa importante da dire. L'etica del soggetto non è un'etica assolutamente singolare. Perché l'etica del soggetto è l'etica di colui che valuta tutte le cose più o meno sagge che gli possono essere dette. Le valuta e dentro di lui c'è un tribunale che discute e approva questo e disapprova quello. Quindi alla fine una decisione etica, se il soggetto ascolta questo tribunale, cioè ascolta quello che noi ha da dirgli, la sua decisione tiene conto anche del noi. Non so se ho risposto... Diciamo che questo noi etico è il noi che il soggetto accetta. La morale non sempre il soggetto accetta, o perlomeno non l'accetta sempre integralmente. La morale. Non ho poi parlato oggi della differenza che c'è in Lacan fra il soggetto dell'inconscio e l'ego, che sarebbe importante anche quella, ma è un'altra cosa che ho preferito tralasciare. La dico adesso? Credo di avere qualche altra cosa. Ecco, vi posso mostrare questa diapositiva. Io che sono, ma soprattutto io chi? Quale io? Quale è l'io interessato all'essere? In Freud abbiamo io, es, superio, la seconda topica di Freud. Non c'è nello schema freudiano nessun riferimento all'altro, mentre nell'uomo è impossibile pensare l'uomo senza riferimento all'altro. E sono state fatte degli esperimenti, no? Ho messo dei bambini appena nati in una foresta, hanno fatto in modo che si alimentassero, ma non ne hanno infatti incontrato con nessuno, no? Per vedere cosa succedeva. È stato qualcosa di terribile, perché l'uomo ha bisogno di relazionarsi agli altri. Ma come ci si relaziona agli altri? E allora c'è lo schema lacaniano, che è uno schema che per una parte rispecchia la topica freudiana, per un'altra parte no, perché il noir in basso a sinistra è l'ic freudiano, grosso modo. L'S maiuscolo in alto a sinistra è l'S freudiano ed è il soggetto dell'inconscio. Mentre l'ic, il noi, si relaziona all'altro come oggetto e si relaziona a tutti gli altri come tanti oggetti, l'S si relaziona al grande altro. Ed è solo relazionandosi agli altri, tenendo conto del grande altro, che si possono avere relazioni interumane soddisfacenti dal punto di vista della crescita. Altrimenti c'è la strumentalizzazione dell'altro. I femminicidi sono la più terribile esemplificazione della strumentalizzazione dell'altro, della riduzione dell'altro ad oggetto. Devi fare quello che io voglio, sei il mio oggetto, sei il mio strumento di godimento. E quando quello dice no, non sono d'accordo, po, lo si uccide, la si uccide. Ecco, questo è lo schema freudiano e lo schema lacaniano, ma mi appesantiva un po' la conferenza tirare fuori. Sì, bene.
Il modo come il dottor Benigni affronta questi temi, lo sappiamo bene, oggettivamente è molto colto, molto interessante e molto ricco, ma naturalmente, come lui stesso ammette, ci sarebbe molto da dire, no? Quello che mi viene come urgenza è questa: è proprio vero che il linguaggio è una gabbia, non perché il linguaggio non sia fondamentale, anzi l'uomo, l'essere umano non resisterebbe senza il linguaggio, quindi è costitutivo di noi stessi, quindi non è un modo per allontanarlo, ma certo è una gabbia, perché ognuno di noi con le migliori intenzioni, senza rendersene conto, apprezzando le belle cose colte che diciamo, in realtà fa sempre emergere quelle parti di sé, quelle predisposizioni, quelle maschere, che non sono solo, come noi tendenzialmente pensiamo, cose errate in partenza, per cui c'è in qualche modo la frode, c'è in qualche modo il voler essere una cosa diversa da quella che si è veramente. No, spesso e volentieri siamo in perfetta buona fede, ma dimentichiamo che quando affermiamo ciò che noi crediamo, ciò che noi sentiamo dentro, deve essere commisurato davvero, perché è semplicemente una nostra proiezione e più delle volte, forse quasi sempre, c'è della zavorra su cui lavorare. Quasi sempre. Allora, per concludere, la gabbia è in questo senso qua, un altro esempio che mi è venuto stasera dagli interventi, non è questione se è meglio il cuore, se è meglio la ragione, se è meglio quello, se è meglio quello. Sono tutte coessenziali. Senza l'uno, non si può perdere nessuno di questi elementi che sono insieme importanti. Poi certo, per farne una bella equilibrata e tendenziale, perché come giustamente lei dice, non ci si arriva mai. Però attenzione, le scale sono lunghe, i pioli sono molti. Beh, se uno ha fatto un certo numero di pioli, probabilmente è cosciente che non è in cima. però può guardare anche in basso, eh? E allora, per concludere, ognuno di noi fa il proprio lavoro, però noi dimentichiamo troppo facilmente, pur essendo quasi tutti esperti, addirittura super esperti, però dimentichiamo tutti questi elementi, per cui in un certo momento anche le urgenze che ci vengono, il noi, la morale, il cuore, sono urgenze, come dire, elementi che noi sentiamo in quel momento come importanti, ma se manca l'equilibrio tra questi elementi, la stessa frase di Hegel, discutibilissima su moltissimi aspetti, ma su altri aspetti è assolutamente accettabilissima, perché in realtà la realtà, anche la peggiore, è effettivamente quella che è, poi noi la viviamo in infiniti modi, ma il fatto è quello, e quindi il valore che noi diamo, tanto è vero che per concludere davvero, noi diciamo le stesse cose a livello colto, poi sulle cose della vita spesso volentieri siamo in disaccordo. Allora come si spiega? Ma la fede non sempre, a volte sì, anzi al giorno d'oggi spesso e volentieri, però il più delle volte non è malafede, è che non ci soffermiamo a pensare che in noi può essere una gabbia peggiore di quella che stiamo dicendo, perché in noi ideologico è il peggio del peggio che l'uomo può avere. Poi certo un noi equilibrato, certo, ma attenzione, il noi solo noi o c'è anche l'io che fa parte del noi? Sono tutti elementi da discutere che noi dimentichiamo, perché conosco un sacco di gente che crede essere quasi dei santi, dei martiri o degli eroi del popolo e sacrificano la loro vita, spesso io scherzosamente con qualcuno con cui ho amicizia e intimità dico vi siete dimenticati di vivere, perché nella vita c'è anche in qualche modo la presenza. Per concludere, Hegel, quest'anno in un corso una persona ha detto una cosa molto giusta, dice Hegel si dimostra sempre più intelligente di tutti coloro che lo hanno criticato.
Hegel ha indubbiamente il merito di aver portato il razionalismo occidentale al punto supremo. Questo non so fino a che punto si possa definire un merito. Se non ci fosse stato Hegel ci sarebbe stato qualcun altro, perché quel percorso doveva essere portato fino in fondo. Ok, questo su Hegel. C'è qualcuno dei lacaniani che ha definito Hegel il più grande isterico della storia. Isterico della storia. Io invece ho sostenuto la tesi che invece fosse più nevrotico ossessivo, perché è del nevrotico ossessivo cercare di tenere tutto sotto controllo. E in Hegel c'è questa esigenza, tutto deve rientrare sotto il mio controllo. Di chi? Dell'ego. Nel nevrotico ossessivo l'ego è un'enfasi enorme, l'ego dell'ossessivo. È un ego forte, come si dice. È l'espressione completa, nevrotico ossessivo è colui che ha ossessioni. Sì. La nevrosi è generico, poi ci sono tre nevrosi, una è l'isteria, una è la nevrosi ossessiva. Ma per quanto mi diceva lei sulla... mi veniva in mente una cosa che l'ho visto in diversi miei pazienti. In alcuni pazienti, laddove c'è un problema di accettazione emotiva della realtà, ho notato un notevole sviluppo della razionalità. Perché il notevole sviluppo della razionalità cerca di far fronte al problema che ti dà la emotività. Questo per dire che all'interno di noi stessi occorre cercare di trovare il dialogo tra la ragione e il cuore. Entro noi stessi. Poi, chi segue la strada del proprio essere, anche se non ci arriva mai, e quindi della relativizzazione degli oggetti, può incontrarsi con l'altro. e può anche accettare il fatto che l'altro la pensi diversamente. E nell'accettare il fatto che l'altro la pensi diversamente, accetti il confronto, il dialogo con l'altro, per vedere di riuscire a trovare quel punto di incontro che potremmo definire col termine greco logos. Ok? Oggi mi sembra che la storia contemporanea vada nella direzione esattamente opposta e questo mi riempie di tristezza. Non so se...
Direi dolore, guarda.
Eh?
Direi dolore.
Sì, sì. Prego. Se riesci a venire qui. Sì, sì, prego. Sì, il microfono. Così sentono tutti.
Forse riesco. Però io non riesco a non guardare le persone.
Vale.
Sì. Dunque, mi è piaciuto moltissimo, mi ha sollevato una serie di domande che però io ho collegato a quella che sono io. Io attualmente seguo la teoria della Gestalt, quindi come si può dire, è un approccio, non possiamo ignorare la filosofia, credo che si debba come si può dire, compenetrare con la filosofia e la pedagogia, perché altrimenti insomma siamo perdenti, io credo, nella cura delle persone in situazioni di fragilità. Allora, vado un po' a ruota libera. Allora, la cosa che mi è piaciuta moltissimo quando ho visto il debriante professore è la cipolla, perché la cipolla, voi forse conoscete la poesia della Gimbosca, di Suave Gimbosca, che è la cipolla, no? La cipolla dove tiriamo via tutti gli strati che abbiamo sotto addosso e alla fine rimane questo vuoto, questo cuore, dove il vuoto, e torno al discorso, a questa parola, è un vuoto che il fondatore della Gestalt, che si chiama Perls, chiama un vuoto fertile, perché è il vuoto in cui io vado alla ricerca. E questa è la prima cosa che mi veniva da pensare. Poi il professore ha parlato dell'infanzia, questi bambini che vengono devono sopravvivere, no? Perché il professore ci ha detto questo episodio, ce ne sono uno anche fatto in Germania, dove hanno lasciato i bambini, un qualche re di cui non ricordo il nome, non ha curato i bambini, nel senso che non ha dato delle figure di accoglimento e questi bambini sono tutti morti. Poi ci sono anche le esperienze fatte nell'ambito delle neuroscienze, dove la scimmietta che in qualche modo prende il latte quando è appoggiata a uno straccio morbido, quando è appoggiata a un insieme di, come si può dire, di fili metallici, allora rischia di morire. Quindi l'importanza dell'amore nei bambini. E i bambini, per essere accettati, si adeguano, no? Per avere il sorriso della figura del caregiver, della figura di accudimento. E quindi, sviluppano degli aspetti il vero sé rimane lì, loro si adeguano e sviluppano una personalità. Io uso questo termine forse l'ego, io uso la parola personalità, dove loro assumono dei comportamenti, delle maschere, diciamo così, per compiacere. Per esempio il bambino di cui parlava prima il professore, mi pare un bambino che probabilmente nella vita adulta svilupperà tanto la rabbia, che è male lì, no? Perché il bambino non è stato accudito. In questo momento sto riferendomi a uno psicoterapeuta cileno che si chiama Claudio Naranjo, non so se il nome è noto, insomma, comunque del counseling noi lo studiamo. E dunque, quindi questo bambino diventerà violento, farà giustizia per se stesso, non obbedirà alle regole perché non
non sono stati in grado di dargliele, e quindi avrà uno sviluppo nella vita che può essere un capo mafioso nel senso negativo, ma anche Martin Luther King, che fece a suo tempo la marcia per affermare i propri diritti. Quindi questo mi interessava, che è interessante questa osservazione che ha fatto il professore. Io divago, ma insomma vi dico quello che ho colto da questa cosa. Poi l'altra cosa, il bambino crescendo porta nella vita adulta questa maschera di cui non è consapevole, perché io credo che le maschere possano anche essere accettabili, voglio dire, io sono la maschera da nonna o la maschera da, che ne so, counselor e tante altre maschere, però ce n'è una che non vediamo, che non riusciamo a staccarci dalla faccia, che è quella che abbiamo portato dentro dall'infanzia per costruire l'accettazione di quello che noi siamo. Ecco, credo che lavorare su questa maschera, questo bambino per esempio ipotetico, dovrebbe essere in qualche modo consapevolizzato di quello che gli è successo, di questa rabbia che comunque lo domina, e qui sono nella rabbia, quindi nell'istinto, perché purtroppo abbiamo parlato tanto di Hegel, Kant, Cartesio, ma c'è tutta la parte emotiva, tutto il discorso delle emozioni che comunque sono, fanno parte, no? Perché noi abbiamo nel corpo un cervello, no? Tramite le sinapsi, un cervello emotivo. Quindi anche portare a consapevolezza di dell'importanza delle emozioni. Ci vorrebbe, e passo nella pedagogia, un discorso di, anche nelle scuole, di competenza emotiva. Purtroppo le scuole lavorano soprattutto sulla competenza informatica o sulla competenza linguistica delle lingue straniere, che si dimenticano, oppure passano veloci. Ecco, la competenza, secondo me, emotiva sarebbe molto importante, come la competenza sociale. E mi rientro nella domanda del signore precedente che parlava dei noi. Allora, io mi definisco in base a quello che vedo riflesso negli occhi del mio interlocutore. Quindi il tu che mi sta davanti è quello che mi costruisce. E qui ovviamente Sartre, ovviamente, è quello che era un delinquente, anche se ricordo, non mi ricordo più il nome, mi scappa adesso, in questo momento, che è andato a prigione. L'amico di Sartre, e l'altro era...
Di Sartre. Relativo a questo c'è lo sguardo.
Certo, lo sguardo, l'occhio che mi guarda, quindi l'importanza dello sguardo che è il primo incontro, perché è il primo incontro quando va all'incontro con l'altro. Allora, io definisco l'altro, mando un messaggio all'altro, ma l'altro mi riflette, io e tu, e quindi l'importanza dell'interazione, per poi diventare, come ci chiede il Signore, un noi, ma un noi, come si può dire, di accettazione, di accoglienza, insomma di empatia, no? Perché qui è portato anche il discorso dell'empatia. Ecco, e poi io l'ultima cosa che volevo dire è il discorso che per me mi è piaciuto moltissimo, perché mi ha dato le parole per dirlo, no? Tante volte si hanno delle consapevolezze, e io una parola che mi ha dato anche stasera il nostro conferenziere, la morale e l'etica. Allora, io seguendo la mia famiglia avevo dei netti, principi morali. Poi a un certo punto mi sono riuscita molto faticosamente a emancipare dalla strada su cui mi avevano indirizzato la mia famiglia, no? E quindi ho fatto delle scelte etiche che erano solo le mie, che non coincidevano con la famiglia, e questo mi ha comportato ovviamente delle difficoltà anche nei rapporti con tutte le persone con cui avevo contatto in precedenza. E qui, secondo me, io ho cominciato quello che è un filosofo che si chiama, adesso ve lo dico, mi scappa il nome, ha scritto un libro che si chiama La Seconda Vita, e qui se per me è l'esperienza di vita, questo nuovo sguardo, questa nuova etica che ho scelto di seguire, mi ha fatto iniziare che questo filosofo che si chiama La Seconda Vita si chiama, scritto contemporaneo, ha cominciato questa seconda vita, una seconda vita in cui ho degli altri pari ad occhiali, dove vedo il mondo in modo diverso, e c'è questa bellissima poesia, perché la letteratura ha detto tutto, i poeti hanno visto lontano, e qua mi manca la parola, hanno visto l'altrove, il mistero, hanno dato parola alla ricerca. Questo poeta che si chiama De Andrade, sudamericano, che dice la seconda vita comincia quando si riconosce, si capisce che di vita ce n'è una sola. Ok, credo di aver finito tutto. È abbastanza. Ho buttato dentro delle cose così. Ho messo qua anche questo libro perché non c'entrava niente.
Scusate.
Altre domande? Abbiamo ancora 5 minuti.
Ad una realtà che è totalmente nuova, cioè se noi costruiamo la nostra identità nel corso degli anni così, anche come è stato detto attraverso la personalità, cioè nel senso nel proiettarsi, cioè creare una visione di se stessi che sia, diciamo, il riflesso di quello che gli altri vedono. Cioè, dal momento in cui viene a mancare quello che è lo spazio in cui si è cresciuti, oppure quella sorta di comunità a cui ci si era abituati.
Lei l'ha letto l'insostenibile gesto dell'estero di Milan Kundera?
No, non l'ho letto.
La protagonista,
sì,
per seguire il suo amante, amato, va via dal suo paese. Dicevo della sostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, in cui la protagonista, per seguire il suo amato, va via dal suo paese e quindi perde le sue reti familiari, amicali, del noi. E a un certo punto l'autore dice, ma se, nelle parole della protagonista, ma se mi viene a mancare questo amato, cosa sarà di me? Perché non ho più niente. È così che diceva.
Sì, cioè è questo che dico, nel senso di quando appunto di quando ci manca quella struttura che ci permetteva di sapere o perlomeno di essere un bel po' coscienti del fatto che noi siamo in un certo modo e quindi cioè, gli altri non possono distruggerci facilmente, questo è il concetto, non so se sono chiara. Cioè nel senso, quando una persona appunto perde tutto ciò che la circonda, perché appunto si sposta in un altro luogo semplicemente, cioè come si fa, cioè come è possibile insomma ritornare alla propria identità se tutto si relaziona in modo diverso, cioè è come se fosse un'altra vita. Cioè io ho la sensazione, per esempio, no? Lo porto nel mio caso personale, io ho vissuto in diversi paesi.
Il microfono, ci vuole il microfono.
No, nel senso, cioè per esempio, quando qualcuno affronta una situazione...
Microfono.
Scusi. Quando qualcuno affronta... Scusi, sono timida. Ok. No, semplicemente quando uno, per esempio, affronta, non lo so, un trasferimento che magari cambia anche un paese, un tipo di relazionarsi, un tipo di modo con cui ci si relaziona con le persone, che hanno un tipo di sovrastruttura, cioè di struttura anche basilare, insomma, differente. Cioè, come si fa ad affermare il proprio essere oppure a essere cosciente ancora della loro identità, cioè della propria identità, se vengono a mancare, insomma... Esatto. Cioè, per me sarebbe interessante capire come interagisce, appunto...
Quando viene a mancare il noi.
Esatto.
Quando si resta isolati.
Allora bisogna vedere, credo, ogni singola storia, credo, perché
per fare un esempio,
non credo che si possa andare delle definizioni generali, almeno diciamo che il bambino, se non avesse degli altri a cui riferirsi, abbiamo visto prima gli esempi degli esperimenti fatti, non sopravvive. Non sopravvive. L'esperimento delle scimmie, mi permetto di correggere appena un po' la collega che ha parlato prima, l'esperimento era così. Le scimmie potevano prendere il loro latte da scimmie di ferro, e però l'affetto lo andavano a prendere dalle scimmie di stoffa. Spitz, René Spitz, psicoanalista americano, ha proprio fatto degli esperimenti sul fatto dei bambini che non hanno avuto affetto. Gli si può dare da mangiare, ma se non gli dai l'affetto muoiono lo stesso, anche se hanno il bacino, anzi, a volte rifiutano il cibo proprio se non c'è l'affetto. Ma questo per i bambini. Poi certo, bisogna vedere come crescono questi bambini. Se riescono a farsi una base sicura, come dice Bowlby, altro psicanalista americano, allora possono resistere anche a problemi in cui vengono isolati ed emarginati. Se invece non hanno questa base sicura, tendono a uniformarsi agli altri per pur di avere la conferma da parte degli altri del proprio esistere. Direi in generale così. E in quel caso lì trionfa la moralità piuttosto che l'etica.
Esatto, cioè io questo volevo capire, insomma, facendo questa domanda, cioè nel senso, se c'è un trionfo preponderante della morale sull'essere, perché appunto vengono a mancare molto spesso appunto le strutture in cui uno si riflette non sono sempre le stesse, perlomeno, e quindi si tende ad omologare, insomma.
Okay.
Sì, sì, sì. Ok, grazie.
Ok, chiudiamo qui. Buona serata.